ci sono state decimazioni d'influenza o cose del genere. E poi invece ci sono un po' di ospiti per questa, per questo incontro, che sono gli animatori del corso che fanno questo special. E quindi insomma, comunque siamo sempre tutti, come dire, al posto giusto. Allora, il testo di stasera, tra l'altro mi scuso di questa voce, ma il raffreddore non dipende da me. Il testo di stasera è il brano di Giovanni 20, 1 e seguenti. E vorrei dire una cosa in generale sul testo, sulla sua collocazione liturgica. Per gli animatori che sono qui solo occasionalmente a questo incontro, il metodo di solito è questo: noi commentiamo semplicemente un testo che è scelto dal tempo della liturgia che segue, dal mese seguente, dal tempo che intercorre tra questo e il prossimo incontro. Normalmente io cerco anche di dire perché ho scelto quel testo e non un altro della liturgia e che senso ha liturgicamente, il tutto molto semplicemente. Allora, questo testo è il testo della messa di Pasqua del giorno. L'ho scelto per un motivo di cattiveria, nel senso che nella messa di Pasqua, per il giorno di Pasqua, la liturgia prevede tre messe: la messa della veglia pasquale, la messa dell'aurora e la messa del giorno. E normalmente, come dire, i cristiani per bene vanno alla veglia pasquale. E poi, considerato da un punto di vista legale, giustamente esaurito il precetto, raramente vanno anche alla messa del giorno. Quindi questo è un testo della risoluzione che non si sente quasi mai. Un mio consiglio sarebbe che una volta nella vita, la stessa cosa succede a Natale ovviamente, la messa della notte, la messa dell'aurora, la messa del giorno, una volta nella vita, non Natale e Pasqua nello stesso anno, che uno potrebbe avere un'overdose, ma magari in anni diversi, uno facesse l'esperimento di andare a tutte e tre le messe previste dalla liturgia nella festa, perché la comparazione dei brani è molto interessante, no? Vedere che tipo di progressione la liturgia sceglie nel mettere i brani nella notte, all'aurora e al giorno. Nel caso della Pasqua è carino perché nella veglia e nella messa dell'aurora ci sono gli annunci di Pasqua, quelli tradizionali, angeli, cose, risorto, eccetera. E nella messa del giorno invece c'è questo testo, che adesso leggeremo insieme, di cui vedremo un po' il senso, ma che è molto carino perché l'unica cosa che non compare è il risorto. Cioè, ciò che si vede della resurrezione in questo testo è una tomba vuota. Non ci sono angeli, non ci sono personaggi, non c'è nessun vivo. Che mi pare già un'idea abbastanza ironica della liturgia. L'idea che il giorno di Pasqua ci mettono come Vangelo il racconto di una tomba vuota. Che la segnalazione, secondo me, e questo scelto nella messa del giorno, la messa normale, della festa. E la segnalazione, secondo me, e cercherò un po' di spiegarlo, che della resurrezione nella storia si vede solo il buco. Nella nostra esperienza quotidiana, feriale, l'esperienza della resurrezione che noi facciamo non è l'esperienza del Superman. Wow, vinto tutto, tutto risolto, magnifico, prima eravamo tristi, adesso siamo un sacco contenti, vedi tu, quelli credevano di aver risolto tutto uccidendolo, eccetera, eccetera. L'esperienza che facciamo nella quotidianità, nella ferialità della resurrezione è una tomba vuota, un cadavere perduto. Non c'è cadavere, dunque non c'è più la morte, ma non c'è nemmeno il risorto. E insomma, mi pare un'idea carina, comunque ci torniamo su. E questo è il motivo per cui ho scelto il testo della messa del giorno. Per di più, con una variazione strettamente personale, poiché oggi è l'8 marzo, ho deciso che invece di leggere solo i 9 versetti che stanno nella liturgia, leggiamo anche il seguito, che è l'apparizione a Maria di Magdala, il ruolo di questa donna nella resurrezione, che non sta nel testo liturgico che si legge la Domenica di Pasqua. La Domenica di Pasqua si legge dal versetto 1 al versetto 9 e poi invece noi continueremo con altri 7-8 versetti. Allora, leggiamo il testo. Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora ed andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo hanno posto. Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra e il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro. Attenzione qui al testo, che è molto importante, e siccome conosciamo già il racconto tendiamo a sottovalutare la materialità del testo. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide, che cosa? E credette, che cosa? E poi, a specificazione, non avevano infatti ancora compreso la scrittura che egli, cioè, doveva risuscitare dai morti. Qui finisce il testo liturgico. I discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa. Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. E mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? Rispose loro: hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Essa allora, voltatosi verso di lui, gli disse in ebraico: Rabbuni, che significa maestro. Gesù le disse: non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò subito ad annunciare ai discepoli: ho visto il Signore, e anche ciò che le aveva detto. Allora, questo è il testo. Dicevo prima, testo di Pasqua, che sembra un po' buffo, visto che abbiamo appena cominciato la Quaresima, leggere il testo di Pasqua. Invece questo mi sembra un criterio di metodo generale su cui si legge la scrittura. La scrittura serve a sapere dove si sta andando. Dunque è sempre sbagliata rispetto al tempo in cui si vive, no? È sempre altrove. E questo è un buon esempio, no? Leggiamo questo testo di Pasqua per sapere dove sta andando questa Quaresima. E sapere dove sta andando questa Quaresima ci dice come starci dentro. E dunque può avere un'utilità vedere il testo della Resurrezione all'inizio della Quaresima. Altra osservazione di ordine generale: non so se leggendolo si ha la stessa sensazione, cioè sentendolo leggere a voce alta, ma se voi leggeste materialmente il testo, o ancora di più se lo scriveste, vi rendereste conto che c'è una quantità incredibile nei primi 9 versetti di verbo vedere. Tutti che vedono, e non si capisce cosa vedono, perché vedono la pietra smossa, il sepolcro vuoto, le bende, il sepolcro, non vedono mai quello che conta, non vedono mai Gesù nel suo cadavere, né lui vivo. Altri verbi molto, molto ricorrenti in questo testo sono i verbi di urgenza: uscire di corsa, andare a recarsi presto di buon mattino, correre, eccetera, eccetera. Allora, c'è un tono generale in questo brano che ci viene dal vocabolario, che è il tono di una urgenza di vedere, la necessità di capire qualcosa, di riconoscere, se volete, no? E di per sé il testo è che si vede solo una tomba vuota. Io credo questo sia, come dire, un criterio fondamentale della fede, no? La fede in cui stiamo, la fede dei cristiani, è una fede animata da una costante urgenza di vedere. Ma quello che si vede è sempre un sepolcro. La morte si vede benissimo, la crocifissione tutti la vedono, riconoscono Gesù. Poi possono pensare che è il figlio di Dio oppure no, va bene, ma tutti riconoscono che è lui, che è il figlio del falegname, che è quello che hanno visto per le strade. Non c'è possibilità di errore sulla croce. sulla resurrezione o non si vede, o si vedono angeli, se si vede non si riconosce, i due di Emmaus non riconoscono, Tommaso non riconosce, i discepoli hanno paura, il compare sul lago loro non sanno chi è. Allora ci sarebbe da fare un ragionamento di ordine generale, no? Come funziona una fede di cui l'unica cosa riconoscibile a primo colpo è la croce, e di cui della resurrezione si vedono sempre i negativi, i segni al contrario, la tomba vuota, la mancanza di un cadavere. E concretamente cosa vuol dire questo nell'esperienza, ad esempio, che noi facciamo dell'interpretazione della nostra vita alla luce della fede? Cosa vuol dire avere fede guardando la propria vita? Faccio un esempio banale: vedere soluzioni facili, soluzioni per tutto, in genere è un pessimo segnale, perché dalla parte delle soluzioni starebbe la resurrezione, cioè le tombe vuote, e l'ambiguità del riconoscimento, non si riconosce mai, no? C'è un solo modo in cui il risorto viene riconosciuto, ed è quando lui parla, quando dice pace a voi, quando dice a Maria, Maria, eccetera, quando dice sono io, non temete. Sotto la parola di Gesù il risorto si riconosce. Oppure, diciamola più banalmente se volete, quando i cristiani guardano la storia vedono lo stesso disastro che vedono tutti gli altri esseri umani, e tendenzialmente le stesse afflizioni, fatiche, caos, in grande le guerre, in piccolo nella propria vita i fallimenti. Quando noi guardiamo la vita vediamo esattamente lo stesso disastro che vedono tutti, e solo sotto la parola del risorto che questo disastro può essere riconosciuto. Questo è il motivo per cui un credente non può non leggere la scrittura, non per un motivo legale, liberissimo di non leggerla, se non la legge continua a vedere solo i disastri che vedono tutti, molto banalmente, non vede altro: tombe vuote, ferite aperte, fantasmi che non si sa chi sono, eccetera. Cioè non è un problema che uno deve leggere la Bibbia perché è un dovere, no? Ma perché è l'unica possibilità che abbiamo, la parola del risorto, la parola di Dio, per riconoscere i segni della resurrezione. Sì o no? Vedo delle facce un po' perplesse davanti a me. Non capisco se la perplessità è dovuta alla questione in sé, che mi pare piuttosto infatti grave, o la mia spiegazione. Non garantisco sulla mia lucidità a causa raffreddore. Si capisce quello che voglio dire o no? Questa è la questione. Tra l'altro questo dà un taglio anche a un discorso già fatto nello scorso lunedì sulla differenza, sempre questo grande tema, differenza credenti non credenti, che cosa hanno di più di meno i credenti. Di per sé le tombe vuote le vedono tutti, le ferite aperte della propria e dell'altrui vita sono capaci di vederle credenti e non credenti. Il problema è se di fronte a una tomba vuota ciò che uno sa pensare è che è stato rubato un cadavere o che c'è un risorto. Questa è la differenza. E vedere il segno della resurrezione si può solo sotto la parola di Gesù, almeno secondo i racconti della resurrezione non c'è altro modo. Se Gesù non parla, no, nessuno lo riconosce. Allora, questo mi pare il tono generale di questo testo. E dunque, giustamente, la Bibbia di Gerusalemme, per quelli tra di voi che ce l'hanno, intitola questo brano La tomba vuota. Non il risorto, ma la tomba vuota. E in qualche modo mi pare di poter dire che il tempo della storia, il tempo in cui noi stiamo, è esattamente questo tempo tra la morte, le continue morti, che nella storia personale e collettiva ci sono, che si riconoscono, che si vedono, quelle si capiscono bene, si vede tutta la sofferenza, eccetera, propria altrui, e la storia è il tempo tra queste morti e il riconoscimento definitivo del risorto, e questo lungo tempo di tombe vuote. Non abbiamo più cadaveri, perché siamo già oltre al semplice morire, punto, perché Gesù è già risorto. Ma non abbiamo ancora l'automatico riconoscimento della risurrezione, che la risurrezione sia semplicemente tutto in tutti. Siamo in questo tempo, dunque ci è chiesto la fatica di questo discernimento. Come vedremo, e questa è una tematica, vi assicuro, fidatevi dell'Evangelista Giovanni, non mia, per quanto mi faccia molto piacere che sia così, i discepoli maschi sono quelli che regolarmente toppano su questa faccenda, cioè cosa c'è da fare di fronte alle tombe vuote, loro fanno sempre quello che non c'è da fare. E le donne fanno invece, in tutto il Vangelo di Giovanni, le donne fanno invece una figura nettamente migliore. La conclusione di questi nuovi versetti è: i discepoli intanto se ne tornarono a casa, Maria invece stava all'esterno del sepolcro, vicino al sepolcro, e piangeva. Lei rimane lì e dunque lei vedrà angeli e risorto. Perché il ruolo che l'Evangelista Giovanni attribuisce alle donne, che non è detto sia per sempre unicamente loro, ma insomma in questo caso è così, è questo di essere le uniche che estorcono alla storia, proprio costringono la storia a parlare del risorto. E in questo è lo stesso ruolo che Luca dà a Maria, che l'Evangelista Luca dà a Maria. E questo è il ruolo dei credenti: costringere la storia a mandare angeli perché parlino del risorto di fronte a una tomba vuota. Ok, inizio nel giorno dopo il sabato. Ora, noi siamo tutti abituatissimi, giustamente, a pensare che nel giorno dopo il sabato, perché? Perché Gesù è stato ucciso di venerdì, poi è stato sepolto di sabato, poi è risorto di domenica. Prima spiegazione. Seconda spiegazione: si racconta che infatti c'era un problema per seppellire Gesù, perché era la festa della Pasqua, festa ebraica, che è di sabato, nel giorno seguente Gesù risorge, dunque è la domenica, e questo fonda il fatto che i cristiani festeggiano la domenica e non il sabato, bla bla bla. Cioè, tutti credo abbiamo sentito questo tipo di cosa, che è molto vero, no? È assolutamente vero, solo che detto così non ci dice niente, nel senso che vabbè, è servito a quelli che dovevano decidere qual era il giorno festivo. Hanno deciso che era la domenica, per noi è già deciso, non ci abbiamo più niente da fare in buona sostanza, no? Dunque non ci serve più questo versetto. Ora, mentre preparavo un po' questo testo, ho fatto una connessione, poi sono andata a leggere delle cose per vedere se era plausibile, effettivamente funzionava, ed è questa. Non so, ve la do come una riflessione possibile, no? Come altre che vi ho detto in questi mesi, in cui, vabbè, se vi serve usatela, se non vi serve buttatela via, fa uguale, no? Ma mi ha molto colpito, perché l'Evangelista Giovanni ha una struttura nel suo Vangelo, eccetera, il prologo di cui abbiamo parlato ne è una testimonianza, di totale globalità sulla storia, no? Dalla creazione all'Apocalisse, tutta la totalità, no? E nel prologo, ad esempio, usa lo stesso, l'avevamo detto, lo stesso schema del racconto di creazione. Non era uno sciocco Giovanni, conosceva bene l'Antico Testamento, eccetera. Allora, nel giorno dopo il sabato, pensate un attimo, la creazione avviene in 7 giorni. Prima si creano le cose, la luce, il giorno e la notte, le acque, la terra, bla bla bla, gli animali, i pesciolini, le piante, i fiori, bla bla. L'uomo, nell'uomo c'è il soffio di vita, di Dio. Il 7° giorno, che è il sabato, Dio si riposa. E nel giorno dopo il sabato c'è la risurrezione. La creazione è tutta compiuta. Ed è compiuta, va bene, nelle sue cose materiali, fino a qui ci siamo. Chiunque vede le piante, le cose, le montagne, è così. Poi bisogna avere un po' di cuore per vedere il soffio di Dio dentro gli esseri umani, no? Cioè, bisogna già andare un giorno avanti per riconoscere che gli esseri umani, oltre a essere muscoli, ossa, istinti, psiche, eccetera, forse hanno anche una cosa che non si vede immediatamente. Poi bisogna andare ancora un giorno avanti per arrivare a un sabato, che è il giorno del riposo di Dio, e avere ancora un po' più di anima, no? Per scoprire che c'è un riposo di Dio. E poi c'è il giorno dopo il sabato, che è il giorno in cui si hanno occhi abbastanza per vedere la risurrezione, che sta proprio, come dire, dopo. dopo la totalità di questo quadro cosmico, di ciò che è previsto e prevedibile dalla natura, dalle cose, dalla storia, anche da una storia non proprio rozza, anche da una storia in cui c'è il soffio di Dio, c'è il riposo del sabato, no? Cioè da una storia che ha una sua completezza. Ed è dopo il sabato che avviene la resurrezione, oltre questa totalità della storia si fa l'esperienza del risorto. E la morte sta tutta dalla parte della storia, ci sta tutta dentro, tutte le esperienze di croce stanno tutte belle dentro i 7 giorni della settimana. L'esperienza della resurrezione sta nel giorno dopo il sabato, sta un passo più in là della storia del tempo che ci è dato di riconoscere. Allora, nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino quando era ancora buio. La spiegazione per cui Maria va al sepolcro è una spiegazione tecnica, se volete, no? Gesù era morto la sera della Parasceve, la vigilia della Pasqua, e nella festività ebraica non ci si poteva contaminare toccando dei cadaveri. E dunque a Gesù morto non era stato riservato la pietà di tutti i cadaveri, l'unzione e la preparazione del corpo per la sepoltura. Era stato deposto in fretta e nel giorno dopo la festa Maria, secondo l'Evangelista Giovanni, le donne genericamente, secondo Luca e Matteo, vanno al sepolcro per compiere quest'opera, per ungere il corpo di Gesù, per prepararlo per la sepoltura, e non trovano più il corpo di Gesù. Il cadavere non c'è più, non è stato preparato per la sepoltura, non c'è sepoltura, perché colui che era morto non è più morto. Voglio dire, traduzione concretissima, Maria è una animatrice di buona volontà, fa esattamente le cose per benino, anche quelle gratuite, cioè di per sé nessuno la obbligava ad occuparsi di un cadavere che era già stato deposto, fa persino una cosa in più, per bene, e persino con una certa urgenza al sepolcro di buon mattino quando era ancora buio. E ciò che si trova di fronte non è la soddisfazione di un'opera ben compiuta e un ottimo esito, ma finirà che si mette a piangere. Asterisco, nota a fondo pagina. Questo dovrebbe darci una buona indicazione su quanto poco sono logici gli esiti del cristianesimo e gli esiti della fede. Ragionare sugli esiti, cioè dire vabbè, io ho creduto, ho fatto, mi sono impegnato, eccetera, dunque adesso tiro una riga e faccio le somme, a qualsiasi livello, a partire dalla fede, è un sistema che funziona malissimo, perché gli esiti della fede sono sempre altrove. Maria piangerà per un cadavere scomparso, ma l'esito reale è che incontrerà il Signore vivo, quello che aveva pensato morto. C'è uno scombinamento radicale. Ciò che si aspettava come buon esito di ciò che era andata a fare di buon mattino, eccetera, al sepolcro, non c'è. Fino a che lei piange. E poi però c'è tutta un'altra novità che lei non si attendeva dalla storia. In mezzo a questo c'è la parola del risorto che dice Maria. E solo allora lei può riconoscere. Traduzione, gli esiti del cristianesimo si riconoscono a partire dalla parola di Dio. E se volete un criterio generale di, come dire, di applicazione concreta, quando vi sembra assolutamente ragionevole una sorta di esito, tranquilli che non è quello. Cioè, come criterio generale non è mai quello che ci si aspetta, anche quelli buoni, non solo ricchezze, onori, bla bla, che non diceva bene, no? Anche le cose, quelle pie, sante e religiose. questo è segnato da una strana urgenza. Tutto questo testo è marcato da un'urgenza: l'urgenza di Maria che va al sepolcro, l'urgenza di Pietro e Giovanni che corrono. C'è tutto uno strano senso di fretta. E anche qui mi pare che così questo brano è il quadro di tutta la storia, no? Noi abbiamo fretta, perché, ed è giusto che l'abbiamo, perché abbiamo solo un tempo, non ne abbiamo altro. Abbiamo un tempo determinato, breve o lungo che sia, per riconoscere il risorto. Solo Dio ha tutto il tempo. C'è una fretta nella necessità di riconoscere la risurrezione. Altrimenti resteremo fermi alla croce. E vide, cosa vede? Che la pietra è stata ribaltata dal sepolcro. La storia è una porta. Apparentemente ci aspettiamo che sia sbarrata da una grossa pietra. In genere la difficoltà che ci aspettiamo non c'è, ma passati oltre si trova una tomba vuota. Voglio dire, la nostra esistenza intera rischia di essere una porta, un ingresso, su cui noi rischiamo di affannarci molto al pensiero di come rotoleremo la pietra. Poi vediamo che la pietra è rotolata e quello che c'è dietro però non è il cadavere che ci aspettiamo che ci sia, ma è una tomba vuota. E questa tomba vuota diventerà il luogo dove si scoprirà il risorto. Corse allora, sempre di fretta, e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. L'esito primo di tutta la sua buona volontà è non sapere. Criterio: quando come risultato di una buona dose di impegno la conclusione è che non sapete, di solito va bene. Non è molto tranquillizzante, però pare che funziona così, cioè è un archetipo della scrittura. Tutte le volte che qualcuno si muove sulla fede, come risultato ha che non sa. C'è quel versetto di Matteo dei Magi che chiedono a Erode: abbiamo visto in cielo la stella, ci siamo messi in cammino, siamo venuti per adorarlo. Dunque hanno riconosciuto un segno, hanno avuto il coraggio di partire su quel segno per puri motivi, per adorarlo con una buona disposizione d'animo. Risultato dov'è dunque? Il risultato è una domanda. Chi si mette in cammino dietro il Signore ha in genere come risultato una domanda. Se ha delle risposte dovrebbe cominciare a preoccuparsi. Allora dice: hanno portato via il Signore dal sepolcro, che è la spiegazione più semplice, quello che si vede, una tomba vuota, un cadavere non se ne va da solo, dunque qualcuno l'ha portato via, e non sappiamo dove l'hanno posto. Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Dunque qui, ieri sono uscite 150.000 domande su perché Pietro, chi è l'altro discepolo, come funziona, eccetera. Se vi interessano questioni di questo genere, fate delle domande sulla individuazione biografica di questi due. Quello che a me pare carino è il commento che fa Giovanni Crisostomo, che è un padre della Chiesa, a questo testo, e in generale la figura di Pietro e Giovanni nel Vangelo di Giovanni, in cui dice che Pietro e Giovanni sono la figura, uno della fede e l'altro dell'amore. Pietro è la fede e Giovanni è l'amore. Dunque la fede si sbaglia e la fede tradisce, Pietro rinnega, eccetera. La fede è fragile, no? E noi lo sappiamo bene, e ha un ruolo di supremazia, è il primo tra gli apostoli. Nel tempo della storia la fede governa, ma la sua caratteristica fondamentale è che si sbaglia, che tradisce, in genere un po' lenta, come qui, arriva dopo. L'amore si sbaglia meno, normalmente, tradisce anche meno, ma ha da sottomettersi alla supremazia della fede. Nel cristianesimo non si ama qualsiasi cosa, si ama il Signore Gesù. E c'è una sottomissione della fede che aspetta, dell'amore, che aspetta ad entrare. La fede valuta, interroga, no? Guarda le band del sudario, fa l'analisi, organizza, si fa le domande, studia, eccetera, no? E l'amore di solito si butta, no? Il capitolo seguente di questo Vangelo racconta dell'apparizione sul lago di Tiberiade. Gesù appare, Pietro e Giovanni, sempre loro due, giocano sempre di coppia, sono sulla barca, non lo riconoscono, è un fantasma, discutono, eccetera, e Giovanni dice: è il Signore, e Pietro si tuffa. L'amore riconosce, la fede si muove. Ora, noi dovremmo imparare a fare i conti da adulti con queste due componenti della nostra esistenza di fede. Sicuramente, sicuramente, queste due componenti non camminano quasi mai insieme, perché solo Dio cresce in età, sapienza, forza e grazia davanti a Dio e agli uomini. Noi cresciamo un po' disorganici, l'amore corre avanti, la fede resta indietro, poi uno aspetta l'altro. La fede ha da domandare, da studiare, da farsi mille domande, da interrogarsi, da capire, da governare, da decidere, eccetera, no? E non sempre bene, come mostra ben Pietro. La fede a volte tradisce, rinnega e così via. L'amore a volte corre avanti, a volte corre indietro, non sa bene, riconosce ma poi non si muove, si entusiasma ma poi non sa dove andare, non governa. Sotto la croce c'è Giovanni, c'è l'amore, e Pietro ha tradito. Ma quando Gesù se ne va, Pietro è il primo tra gli apostoli. E forse dovremmo metterci un po' tranquilli su questa dinamica interna della nostra fede, no? Sull'esperienza di avere queste due componenti che, come ben si vede qui, non corrono insieme, che devono un po' aspettarsi in qualche modo, no? Che devono un po' trovarsi e che sono entrambe necessarie. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per prima al sepolcro. Crisostomo commenta dicendo: la fede ha gambe, ma l'amore ha ali. E secondo me è bello, no, come cosa, perché è vero che funziona così, no? Che ci sono esperienze della nostra esistenza in cui uno butta avanti il cuore, perché se no non ci andrebbe, non ha motivi sufficienti, no? Ma è altrettanto vero che se poi questo buttare avanti il cuore non viene raggiunto dalle gambe della fede, no? Da una, un domandarsi, un comprendere, un rafforzarsi, uno studiare, un indagare, un analizzare, questo buttare avanti il cuore si perde, si scompensa in qualche modo. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, il sudario che gli era stato posto sul capo non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Tutto bene in ordine, eh? Analisi completa della situazione. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. E questo è veramente bellissimo, perché che cosa vede? Esattamente ciò che ha visto Pietro: un sepolcro vuoto, le bende per terra, il sudario piegato, eccetera. Né più né meno. Vide e credette. Che cosa? Uno dice che era risorto. Versetto seguente: non avevano infatti ancora compreso la scrittura che egli, cioè, doveva risuscitare dai morti. Dunque non è questo che ha creduto, perché non l'avevano capito. E qui secondo me proprio, appunto, è per questo vi raccontavo l'interpretazione di Crisostomo, mi pare proprio bello, no? Perché funziona così, no? L'amore vede le stesse cose della fede e della mente, eccetera, e l'amore crede, a differenza della fede, e non sa nemmeno, non ha nemmeno compreso cosa crede, perché non crede nei contenuti, no? Si fida in qualche modo, si sbilancia, e dunque vede e crede, non avendo compreso cosa dicevano le scritture. Non si dice di Pietro che credette. qui si ferma l'annuncio di resurrezione della messa di Pasqua del giorno. Io insisto molto su questo, non so voi che effetto fa, a me fa un effetto molto forte questa cosa. Tutto ciò che la Chiesa ci dice sulla resurrezione e ci chiede di credere nella liturgia, cioè ci pone come il dono della festa di Pasqua, tutto ciò che ci chiede è che fede e amore incontrano un sepolcro vuoto. E videro, e non si capisce cosa. E la conclusione è assolutamente ironica. L'ultimo versetto di questo annuncio liturgico della festa di Pasqua è: non avevano infatti ancora compreso. Il succo è: tranquilli, tanto non si capisce, detto in soldoni. I discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa. Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Maria non se ne va, prima cosa. Non se ne va, sta lì e piange. Cioè ha in qualche modo il coraggio di dire il proprio bisogno, il proprio dolore, la propria ferita aperta su questa tomba trovata vuota. E ieri appunto io sottolineavo un po' questo aspetto ed è venuta fuori tutta una lunga discussione, perché io dicevo che per me questa dimensione è molto importante, almeno per me personalmente, nella fede. Io credo che nel 90% dei casi noi abbiamo una grande fatica a vivere l'esperienza di fede, perché non abbiamo nessun desiderio, nessuna ferita sulla fede, nessuna lacrima da versare. Non osiamo, non abbiamo dentro di noi le parole, no? Per pensare che vorremmo alcune cose, no? Ci hanno talmente imbottito la testa che non si deve, cioè che sì, la fede è una cosa seria, bla bla bla, però poi dopo la responsabilità, no? Ognuno deve trafficare la sua vita, eccetera, che è molto vero, che non osiamo desiderare miracoli, per esempio, che non chiediamo resurrezioni. E dicevo che appunto questo stare di Maria accanto al sepolcro e piangere come un bambino, no? Ostinarsi a volere in qualche modo cavare qualcosa di lì, se non altro per disperazione, no? Non andare via, a me colpisce molto, no? E mi pare proprio a questo meccanismo di estorcere a Dio, no? Una risposta a qualsiasi costo. E dicevo appunto che secondo me è uno degli aspetti che nella educazione contemporanea, negli ultimi 20 anni, alla fede manca molto, no? Allora ieri è venuta fuori tutta una discussione, perché c'erano alcune persone un po' più grandi che dicevano che invece a loro sembrava fosse molto normale, no? Che osare una domanda, osare una richiesta fosse la cosa più spontanea, più immediata, no? E io non so come ciascuno di voi si colloca su questa faccenda. Nella mia esperienza personale io credo veramente che questo sia uno dei dati più difficili, no? Si osa una domanda solo dentro un amore, in qualche modo, dentro una fiducia, no? Ci sono milioni di persone che io incontro e da cui non mi aspetto assolutamente nulla, nel senso che non me ne potrebbe fregare di meno, no? L'esperienza quotidiana della burocrazia è una di questo tipo, no? In cui uno, anzi, si aspetta comunque un disastro, no? Pur sapendo che teoricamente avrebbe dei diritti, eccetera, eccetera. Per cui se per caso viene trattato bene gli pare un miracolo, ma di per sé tutte le volte che si avvicina a uno sportello si aspetta comunque che manchi un documento, che l'informazione sia stata sbagliata, che sia successo qualche casino, no? E perché non hai nessuna fiducia, no? Non hai nessun rapporto fiduciale con questa realtà, dunque non ti aspetti, no? Non osi nemmeno chiedere, no? Non osi far valere i tuoi diritti, non osi dire un attimo, c'è una legge che dice, c'è... E questa è un'esperienza anche quotidiana, quanto meno ci importa delle persone, tanto meno ci aspettiamo da loro delle cose. La mia impressione su di me, non so se questo valga per voi, è che noi ci aspettiamo pochissimo in fondo dalla fede. Ci aspettiamo spesso molto da noi dentro la fede. Mi impegno, faccio, dispo, monto, smonto, eccetera, no? Ma da Dio, che Dio faccia Dio, non ce lo attendiamo. E questo secondo me è, come dire, tendenzialmente deleterio, è indice di un scarsissimo rapporto fiduciario con Dio. Maria sta al sepolcro e piange, perché ha un'attesa su quel sepolcro, perché non si rassegna l'idea che quel sepolcro sia vuoto, né si rassegna l'idea che non stia succedendo niente. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti, l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi? Le sue lacrime chiamano angeli». Pietro e Giovanni non hanno visto angeli. Lei li vede perché piange, perché chiede. E i due angeli posti nel luogo dove era stato posto Gesù. È carino, letterariamente è esattamente, lei cerca un cadavere. Il cadavere non c'è, perché Gesù non è più morto, dunque il suo desiderio non può essere esaudito. Ma al posto dove c'era questo cadavere le vengono dati due angeli. E scusate se poco, cioè, è una richiesta non esaudita, perché non è esaudita, non ha trovato il cadavere, ma ampiamente superata. Trova i due angeli ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Lo spazio della fede, ne abbiamo già parlato altre volte, si ribadisce in questo testo, è lo spazio di domande. Se non ci sono domande, non c'è spazio possibile. Il viandante misterioso che incontra i due di Emmaus dice: «Di che cosa state parlando tra di voi?». Tutti gli incontri di Gesù cominciano con una domanda, una richiesta. E gli angeli chiedono: «Perché piangi?». E le risposte possibili a questa faccenda erano 2001, fatevi gli affari vostri. Da lì in poi si potevano rispondere milioni di cose. E Maria dice: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto». Di per sé chiunque di noi avrebbe avuto una reazione semisterica: «Ah, degli angeli, aiuto!». Voglio dire, non è così normale, no? E il racconto che ci viene offerto è che Maria, l'unico pensiero che ha è del corpo del Signore, che il suo desiderio è talmente forte che non si stupisce di niente, non so come dire, che non si interroga su nient'altro, no? È la totalità assoluta del suo desiderio su questo risorto. «Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto». Non so, non sappiamo. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Qui si continua a vedere, non si sa che cosa, nel senso che si vede, finalmente si vede Gesù dopo aver visto bende, sudari, tombe, eccetera. Visto Gesù, non si sa che è Gesù. E Gesù gli disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Si riapre di nuovo lo spazio della domanda. Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». Ancora la totalità di questo desiderio e addirittura la... io ho trovato molto bello questo «io andrò a prenderlo». Mio. Cioè è proprio la logica di un assoluto legame, di una forza inaudita. E Gesù le disse: «Maria». E qui, dove ci aspetteremo un bel verbo «vide», essa allora, voltatosi verso di lui, lo vide, lo riconobbe? No, ovviamente. Voltatosi verso di lui, gli disse, in ebraico, «Rabbuni». Dove finalmente ci sarebbe una cosa da vedere, si parla, come, esattamente come nel racconto dei due di Emmaus. Egli spezzò il pane, scomparve alla loro vista, i loro occhi si aprirono e lo riconobbero. Riescono a vederlo quando non c'è. E questo ci dice qualcosa su cosa vuol dire riconoscere i segni della risurrezione nella nostra storia. Si vedono quando non ci sono, quando scompaiono. Gli disse in ebraico Rabbuni, che significa maestro. Fine del dialogo. Nel senso che questa stava straccando da tot tempo con questo facendo, dove l'hanno messo, io andrò a prenderlo, piangeva, eccetera, eccetera. Quando lui c'è, lui dice Maria e lei dice maestro, punto, finito. Non succede nient'altro. Nessun colpo di bacchetta magica, nessuna meraviglia, non succede niente, assolutamente niente, è il puro riconoscimento. È uno scambio di nomi propri, dunque proprio l'indicazione del puro riconoscimento. Ci si chiama per nome. Questo è l'esito finale del cristianesimo. L'esito finale è chiamarsi per nome. E Gesù le disse, e qui Gesù dice una parola strana, dura, non mi trattenere, nella versione della Latina della Vulgata dice non volere toccarmi, non mi tangere, non volere toccarmi, non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vado ai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. È strana questa parola perché è l'unica parola dura di tutto questo testo, non mi trattenere, non volermi toccare, meglio, come dice Girolamo. Per una sepoltura, dunque non si tocca. E non mi voler toccare non è una prescrizione su Gesù, non è giusto toccare Gesù, è una prescrizione su Maria, sul desiderio di Maria. Maria cercava un corpo e le viene detto non è questo che devi cercare, non è un cadavere che devi cercare, non voler toccare, cerca un'altra cosa. Infatti Gesù, il capitolo seguente, nello stesso Vangelo, si farà toccare da Tommaso, metti le tue mani nelle mie piaghe, eccetera, le ferite dei chiodi. Non è che non si fa toccare. Ma la questione qui è il desiderio di Maria, no? Quello che lei cercava, cercava un corpo, un cadavere, un morto. E dunque Gesù le sta dicendo sono vivo, questo sta dicendo. Non mi toccare vuol dire sono vivo. Sono un'altra cosa, non sono quello che cercavi tu. Sempre per mettere un po' in difficoltà il nostro giudizio sugli esiti, sul riconoscere i segni della risurrezione. Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli, ho visto il Signore, e anche ciò che le aveva detto. E finalmente questo verbo vedere ha un complemento oggetto, ho visto il Signore, si capisce che cosa si vede. A conclusione di questa riflessione, un po' più breve delle altre a causa del raffreddore, due questioni che mi paiono interessanti, su cui, come dire, se uno vuole potrebbe impegnare queste settimane di Quaresima rimanenti. La prima questione è: che cosa ci aspettiamo dalla nostra fede? Cioè, per dire che la fede ha funzionato nella nostra esistenza, che ha fatto bene, insomma, che non siamo stati fregati da Dio, qual è l'esito che ci attendiamo? Perché questa è una faccenda seria, di per sé si chiama definizione teologica della salvezza. Cioè, che cosa pensiamo sia debba accadere perché Dio abbia mantenuto le sue promesse nella nostra vita? Noi di solito ci facciamo la domanda opposta: che cosa devo fare perché Dio mantenga le sue promesse? Che tradotto significa quanti punti del mulino bianco devo raccogliere per ottenere il premio. Non ci chiediamo mai qual è il premio che ci aspettiamo. Allora, invece mi pare che questo testo ci invita a chiederci qual è l'esto che ci attendiamo, qual è la risurrezione che ci attendiamo, e a confrontarla con l'offerta di Dio. Proviamo un po' a vedere se ciò che ci aspettiamo è ciò che Dio offre o no. Seconda questione su cui secondo me si potrebbe spendere un po' di tempo e di percorso è come si riconoscono, come riconosciamo o non riconosciamo, ci sono, non ci sono, eccetera, segni di resurrezione intorno a noi. Perché come si riconosce la croce siamo più o meno bravi tutti. Voglio dire, non occorre fare tanto sforzo per trovare una ferita, un dolore, un fratello a cui stare vicini. Poi magari starci vicino bisogna fare un po' più di sforzo, ma per sapere qual è non ci va una grande fatica. Ma dove, come si fa a vedere la resurrezione? Si vede, non si vede, c'è, non c'è? Riguarda la fine del mondo, riguarda la morte, riguarda la vita, riguarda che cosa? Da che parte sta? Ecco, più o meno questo era quello che avevo da raccontare su questo brano. Se ci sono questioni, domande, ci si può, si possono fare. Se no, ci sono una buona. E questa è una delle serie in cui non ho capito assolutamente che effetto fa. Ci sono delle volte in cui non capisco minimamente, guardando le facce, che effetto fa quello che dico. È una cosa tragicissima parlare in questo modo. Vabbè. Per favore qualcuno mi assicuri un po' di dire che effetto fa. Ma così lascia di orribile.
Sì. Mentre la fede ha anche un po' d'amore dentro.
Sì, sì. La fede nella sua dimensione più globale, cioè la fede in Cristo è l'insieme delle due cose. Io qui usavo i due termini per indicare esattamente le due dimensioni, poi si possono usare le parole che si vogliono, ma la dimensione più istintiva, no? Più legata alle dinamiche della vita, che è quella che chiamavo l'amore, no? E la dimensione più costruttiva, progettuale, non solo tanto ragione, no? Ma proprio quella che fa un percorso, che individua delle tappe, che le costruisce una dopo l'altra con pazienza, che fa dei calcoli sugli esiti, che decide quale energia investire, eccetera, no? E le due componenti, come nell'esperienza di un amore umano, le due componenti sono indispensabili entrambe, no? Ci va una componente di slancio, no? Di follia, se volete, e ci va una componente di progettualità, di capacità di costruzione. Così nella fede, globalmente, ci vanno le due componenti, no? E le chiamavo fede e amore solo perché Giovanni Crisostomo le chiama così, no? Però è vero, no? Rischia di generare confusione. In qualche modo, appunto, tradotto in termini moderni, significa sì, questi due aspetti, no? Quello che per esempio nella formazione di un animatore si dice l'entusiasmo e la formazione, no? Che sembra sempre che non sai mai, cioè ci sono periodi in cui uno dice no, però bisogna avere un po' di carica, un po' di slancio, un attimo ragazzi, su, coraggio, no? E poi però dice, no, però le tecniche, le dinamiche, studiare la catechesi, no? Allora uno va avanti per un anno e mezzo che si fa incredibile itinerario e dopodiché è spompato. Allora dice, facciamo quest'anno il corso animatorio, lo facciamo sulle motivazioni, no? Che di fatto significa nutrire un attimo questa roba che sì, che è vero che ci va, formazione, progettualità, eccetera, eccetera, però dai, anche un attimo di respiro, c'è cioè una cosa carina, una cosa che ti dà un gusto, no? La ritrova un po' il gusto, e poi ritrovi un po' il gusto e poi dici no, però siamo carenti, dobbiamo formarci, no? È esattamente questo tipo di dinamica qua, no? E questo non è vero solo per fare l'animatore, è vero in genere nell'esperienza dell'umanità, ma è anche vero fortemente nella fede, no? Un adulto deve sapere che queste due cose ci sono, che solo Dio le può far andare avanti tutti e due insieme su di sé, contemporaneamente, in perfetta sintonia e senza sbilanciamenti, che noi invece abbiamo delle stagioni, delle corse, che dunque se nutriamo una in genere trascuriamo un po' l'altra, inevitabilmente, che dunque dobbiamo tener conto di un equilibrio tra le due. Questo era un po' il senso. No? Sì, può essere. Peraltro è un po' il suo compito, di quello da occuparsi. San Girolamo, a conclusione di quel testo, che non era tenero verso, come dire, gli episcopi, di cui lui stesso faceva parte, ma insomma, non era comunque tenero, era tendenzialmente un polemista, dice che fortuna dunque che nella Chiesa ci sono i santi, che tengono viva la parte dell'amore, perché se dipendesse solo dai vescovi, questo è il suo commento finale. E ha un po' ragione, ma è anche vero che è giusto che funzioni così, no? Cioè che ci sono compiti diversi. Uno dei nostri problemi, secondo me, qui adesso no, è vero che io morirò difendendo il papato, la cattolicità, ma a parte ciò, cioè non è questo il mio ruolo principale, è vero che un po', e ce lo diciamo così, poi lo negheremo comunque, noi assolutizziamo alcune identificazioni, cioè, nel senso che ci pare che se il Papa parla di una cosa, questo vuol dire che la cattolicità, non è vero, cioè, il Papa ha un suo ruolo, che è il primato di Pietro, fondamentale, importante, di cui bisogna tenere conto, che un credente ha il dovere di valutare con, dice il Magistero, con doveroso ossequio e religioso ascolto. Detto ciò, è una componente. Poi ci sono fortunatamente i santi, gli uomini spirituali, i monaci, gli uomini della carità, cioè c'è tutta una serie di altre componenti, no, che nutrono altri aspetti, no? E nessuno da solo, né io, né ciascuno di noi, né il Papa, né qualsiasi vescovo, né l'ultimo dei credenti, nessuno da solo fa la totalità dell'esperienza della fede. Proprio perché questo appartiene solo a Dio, solo Dio è tutto. Il regno di Dio sarà quando tutti saranno tutto in Dio. Nella storia uno corre avanti, quell'altro torna indietro, poi uno aspetta, poi uno va, poi uno viene. E ciascuno di noi, anche nella sua biografia, nel suo rapporto ad esempio alla Chiesa istituzionale, ci sono le fasi in cui nota di più o gli danno più dolore, gli fanno più fatica alcune cose, ci sono le fasi in cui ad esempio uno è proprio consolato dall'incontrare un uomo, una donna spirituale che dice però effettivamente si può avere un po' di fiducia perché guarda, veramente è una cosa che ti dà proprio un gran fiato, no? Sì, è vero, io credo che la dimensione istituzionale della Chiesa in qualche modo ha un dovere. Pietro è... non a caso è Pietro, no? La dimensione istituzionale ha un dovere di governo, come tale deve nutrire soprattutto, e poi può farlo bene o male ancora, cioè non è detto che lo faccia sempre nel modo migliore possibile, ma deve nutrire soprattutto questa componente di progettualità, di custodia della comunione, dunque di validazione, soppesamento, valutazione delle opportunità, tutta una serie di cose che non sempre sono piacere. Vabbè, il concetto di magistero illuminato dallo Spirito Santo è molto netto nella tradizione della Chiesa. Dice che lo Spirito Santo garantisce la Chiesa dagli errori che metterebbero in gioco l'essenza stessa della fede. Commento di un teologo un po' polemico, virgola, ciò non significa che la garantisca da far soffrire un sacco di gente, il che è vero, non lo garantisce da questo, lo garantisce da mettere in gioco il deposito della fede. Cioè non si può fare male la Chiesa istituzionale per l'ausilio dello Spirito Santo, non può fare così male il suo servizio, così vuol dire in modo tale male il suo servizio, da mettere in gioco la trasmissione della fede. In compenso ha una grande fantasia su altri modi in cui può farla male, tendenzialmente, che è la fantasia su cui che ciascuno di noi ha nella sua vita, no? Cioè ciascuno di noi sa benissimo, se tenta di essere credente da più di due giorni lo sa, che pur non mettendo in gioco la sua sostanziale appartenenza all'essere credente, al suo tentativo di essere credente, riesce a inventarsi un sacco di modi di far del male comunque, no? Annessi e connessi. Ecco, no, allora, sento che risolvo. Io sono tendenzialmente uno scientista su queste cose. C'è un'affermazione, le ultime analisi della sindrome dicono che è un falso del 1400. Fine. Questo è quello che penso. Se la scienza dirà un'altra cosa, mi fido di quelli che hanno fatto quelle analisi, fino a che non è dimostrato che sono dei lazzaroni che hanno fatto degli errori, che è possibile, come su tutti gli esperimenti scientifici. Ecco. Tendenzialmente mi fido di costoro e credo, per esempio, che sia molto saggio, molto intelligente, molto corretto rispetto alla scrittura quello che Balestrano aveva detto in quell'occasione, no? In cui aveva detto che il valore spirituale che ha un'icona non dipende dalla sua scientificità, perché il valore spirituale sta nel rapporto tra quella cosa e il mio itinerario di fede, no? Allora, che la sindrome possa servire dei credenti per un itinerario di fede è un tema, no? Che questo abbia qualcosa a che fare col fatto che sia un falso, non sia un falso, che sia veramente, questa è un'altra questione. Voglio dire, esempio molto banale e concreto, io normalmente uso molto le icone russe, no? Perché quel tipo di iconografia mi aiuta tanto, per esempio, per pregare. Con tutto ciò non ho minimamente idea che siano la fotografia di Maria o di Gesù, giusto? Cioè, usi un'immagine, una cosa, perché siamo anche occhi, abbiamo bisogno di cose, abbiamo bisogno di, per esempio, io ho bisogno di un'estetica, no? Di un aspetto di bellezza senza la quale non potrei stare dentro di alcune cose, va benissimo, no? Ma l'importante è non confondere questo con il contenuto della fede, no? Non ci sarà mai una prova della risurrezione, se no la scrittura, questo testo di Giovanni è falso. Non ci sarà mai una prova della risurrezione, una prova scientifica della risurrezione. Il giorno che ci fosse vorrebbe dire che la tomba non è vuota. E tutte le volte che noi tentiamo di avere delle prove per, è perché tentiamo di mettere un cadavere dentro questa tomba vuota. No? Il risorto non è un cadavere, non sta dentro la tomba vuota. E l'esperienza che fanno i discepoli della risurrezione è di una tomba vuota, di fronte alla quale non sappiamo dove l'hanno posto. E questo è tutto. Ed era possibile ai tempi di Gesù dire di fronte a Gesù è il figlio del falegname, è Elia, è un profeta, è Giovanni Battista? E così allo stesso modo per noi oggi è possibile dire ci credo, non ci credo, risorto davvero, non è risorto davvero. E se ci fosse una prova non avrebbe senso, questa non sarebbe più una fede, non avrebbe senso, non sarebbe più una tomba vuota. Le nostre prove hanno il valore di cadaveri, cioè non solo sono inutili, ma sono tendenzialmente un po' necrofile, nel senso che sono proprio il volere, appunto come Maria, no? Magari per generosità, per affetto, tentare a tutti i costi di trovare un cadavere che colmi il nostro desiderio, no? Ma Gesù, Dio sta altrove, no? Dio è risorto, non è un cadavere, no? E colma il nostro desiderio con la vita, non col fatto di farci trovare quel cadavere, no? Mentre il nostro modo di procedere, per esempio cercando prove, tendenzialmente si muove su questo livello, non si stacca mai, non accetta mai questo essere altrove di Dio. Che non vuol dire teorizzazione dell'irrazionalità, vuol solo dire che, cioè io sono che studio teologia da 10 anni, mi sono fatto per 4 anni corsi di patirologia, archeologia biblica, discussioni sui siti, i luoghi, le prove, le stele, le traduzioni, cioè tutta questa parte materiale che ad esempio sta dietro la scrittura, critica del testo, manoscritti, trasmissioni, errori, ha tutta la sua funzione, va benissimo, no? Ma di fronte alla risurrezione, la risurrezione sta nel giorno dopo il sabato, non è un evento, è un mistero, no? Sta con un piede nella storia ma l'altro piede è già oltre la storia, dunque non si proverà, no? Come non si può provare o misurare l'eternità di Dio, perché si misura il tempo dentro il tempo, fuori dal tempo non si può misurare il tempo, non so se riesco a spiegarmi. E la risurrezione sta nel giorno dopo il sabato, è un evento di un'altra razza, no? Mentre molto di più, per esempio, si può discutere su storicità dei miracoli, no? Una cosa di questo genere. Questi temi qui possono essere molto più discussi e può essere che a un certo punto ci siano, si trovino delle prove o no, o delle negazioni definitive per cui si dice è totalmente un genere letterario, no? Cioè questo è un discorso diverso, no? Sulla storicità dei miracoli. Poi c'è un altro livello, è perché i miracoli vengono raccontati in un testo di fede, che è un'altra questione, ma sulla storicità della risurrezione, che è il livello su cui si pone per esempio il discorso della sindone, non c'è proprio discussione, perché gli evangelisti stessi lo presentano come un evento che sta al di là. Di Gesù si dice che non si riconosce, che era proprio lui. Mangia e beve, però passa attraverso i muri. Sembra un fantasma, ma non è un fantasma. Tommaso lo può toccare. Cioè, quello che ti dicono è una roba che sta altrove, che sembra, che è proprio lui, che sembra proprio lui, ma che è un'altra cosa, no? Questo è il senso di quello che dicono. Dunque, su questo non c'è proprio... Il risorto sta dalla parte di Dio, e Dio non si trova. Mi pare. E poi appunto sulla sindone in particolare, io credo che ancora per un bel po' andranno avanti le polemiche sulla correttezza scientifica degli esperimenti, bla bla bla, cosa su cui io per esempio non ho una competenza per entrare nel merito, non mi sono mai occupata di quel tipo di studi, non so come sono stati fatti gli esperimenti eccetera, e tendenzialmente sono come un qualsiasi persona normale che fino a smentita si fida delle conclusioni degli esperti della materia, e si fida con sempre quel pizzico di diffidenza di uno che sa che la scienza vale finché non è provato il contrario, per cui poi si può provare il contrario, appunto lì non vale più. Su Dario. Su Dario era il lenzuolo in cui veniva avvolto il corpo. Sì, sarebbe tendenzialmente quello che vuole essere la sindone, sì, un lenzuolo lungo doppio che veniva piegato, che era il modo di sepoltura dei figli. Cioè, certo è esistita una sindone, se Gesù è stato sepolto, è esistita, cioè è stato avvolto in un sudario. E questo è testimoniato anche nel contesto, ma...
Una curiosità, cioè, quindi che Maria non ha riconosciuto con la sepoltura di me, allora vuol dire che Gesù è risorto con un altro ruolo?
Ma questo è un tema costante, in tutte le apparizioni Gesù non è riconosciuto e deve dire sono proprio io. Non si dice che avesse un altro volto e non lo so se lo avesse o no, questo Vangelo non lo dice. Certo, doveva avere un aspetto non immediatamente riconoscibile, questo sì. Quando dice sono io, in genere viene immediatamente riconosciuto. Cioè, è come se questa gente incontrasse qualcuno che finché non apre bocca non sei ben sicuro di chi è, no? E nel momento in cui apre bocca dici, ah, sì, no? Il meccanismo è più o meno questo, no? Cioè, qualcuno che è lui ma profondamente trasformato, questo è un po'. E credo che quello che ci sta dietro è questo senso che tentavo un po' di dire, che c'è un riconoscimento difficoltoso che solo sotto la parola di Gesù diventa chiaro, che solo dentro alla parola di Dio è possibile riconoscere il risorto con certezza. Fuori resta ambiguo, finché lui non apre bocca, finché non si sta sotto la sua parola, forse c'è un sospetto, no? Si guarda come un fantasma, si ha paura, insomma non si capisce. E gli evangelisti dicono ad esempio che Gesù chiede da mangiare e da bere per rassicurare i discepoli e mangia con loro, no? Dice che quando Tommaso lo tocca viene riconosciuto come sono proprio io, no? Cioè mi pare che quello che gli evangelisti vogliono dire è esattamente quello che si diceva prima, no? Che questa esperienza della risurrezione è in assoluta continuità, non è un altro, è lui, e insieme in assoluta discontinuità, sta altrove, cioè è un'altra cosa, no? Per cui appunto mangia come mangiano tutti, ma passa attraverso i muri, mentre gli altri attraverso i muri non ci passano, no? Cioè, quindi è continuamente questo messaggio doppio che ci danno gli evangelisti, che mi pare l'indicazione di dire appunto una continuità radicale, ma oltre, nel giorno dopo il sabato, totalmente passato oltre, no? Risorto, tra l'altro in greco non ha mica la radice di ritornato in vita, no? Ma è passato oltre, non è un ritorno in vita di Gesù, è passato oltre, questa è la radice greca. La risurrezione non è ritornare, e non lo sarà neanche per noi, secondo l'insegnamento della Chiesa, sarà passare oltre, con tutto ciò che noi siamo, come se la morte fosse una soglia, no? una porta, e dunque uno passa oltre a questa soglia. Continua questa idea. Scusa, rifacciamo anche le domande tecniche, questo mi ha già colpito ieri, mi sa che tutto quello che avessi voluto sapere sulla risoluzione perché mi ha già fatto chiedere. Vai.
Quando la si rivolge, dice che chiama in ebraico,
in aramaico. In aramaico, parlano, al tempo di Gesù si parlava aramaico.
Ah, quindi è perché volevo dire il motivo per cui non si parlava in ebraico.
Ah, no, questo è il problema, cioè, loro parlavano sempre in aramaico. E sono gli evangelisti che scrivono in greco. Cioè il trucco su cui ci perdiamo è che noi abbiamo i testi scritturistici in italiano, eh? Il Nuovo Testamento è stato scritto in greco. Giovanni, che è uno colto, che gli piace giocare con le parole eccetera, in alcuni casi lascia nomi propri o invocazioni, cioè tipo questo, chiamate così, lascia nel linguaggio in cui erano parlate. Per esempio, Golgota, che vuol dire luogo del cranio, eccetera, sono tutti indicativi di questo genere. Cioè lascia in ebraico, traslitterato in greco, e poi traduce in greco perché sta scrivendo in greco. Noi avendo tutto in italiano non capiamo più cosa significa questa faccenda. Ai tempi di Gesù si parlava aramaico, che era, per dirla in breve, l'ebraico primitivo o popolare. Gesù con buona probabilità ha parlato aramaico, perché tra l'altro si dialogava con un pubblico non dotto. I Vangeli che noi possediamo sono in greco, ma probabilmente almeno due sono stati scritti originariamente in aramaico, e poi tradotti in greco, mentre Giovanni è stato scritto probabilmente direttamente in greco. E dunque ogni tanto, per dare vivezza al dialogo, lascia alcune parole in ebraico e le traduce, e poi dice che vuol dire, che significa, eccetera. Alcune volte è più vigliacco ancora, lascia alcune parole in aramaico, in ebraico, e le scrive per esempio con la lettera maiuscola e non le traduce, per cui per noi sono dei nomi propri. Esempio, volete Gesù o Barabba? Barabba non è un nome proprio, Barabba è Bar Abba, figlio del padre. Ed è un gioco che Giovanni fa. E dopodiché questo, siccome lui non dice virgola, che vuol dire figlio del padre, diventa con la lettera maiuscola e diventa un nome. E noi tutti pensiamo Barabba come nome proprio, no? Era invece evidentemente un soprannome di qualcuno. Un soprannome per indicare, che ne so, qualcosa di qualcuno, no? Bar Abba, figlio del padre. Considerato che in tutto il Vangelo di Giovanni Gesù si definisce non come il figlio dell'uomo, ma come il figlio del padre, era una bella ironia da parte di Giovanni. Giovanni contrappone il figlio del padre celeste con costui che ha per soprannome figlio del padre, che ovviamente noi siamo persi per strada, nel senso che è diventato Barabba. Quindi Giovanni ogni tanto fa questo giochetto di lasciare dei nomi in ebraico e in aramaico senza nemmeno spiegarli nel suo testo greco. Comunque Maria si rivolge a Gesù dicendo Rabbuni, che Rabbi, lo sappiamo più o meno tutti per averlo sentito, è maestro. Rabbuni è il termine confidenziale, no? È proprio quasi il vezzeggiativo, è il termine di dolcezza, no? E Giovanni lo lascia per indicare questa vivezza di Maria, no? Che significa maestro. Ok, se non c'è altro, buonanotte. Il prossimo testo per coloro che verranno sarà...